ieri era uno dei martedì, come sapete, in cui un martedì di sfratti, cioè uno dei martedì in cui, esatto, la polizia ha fissato tantissimi, ha fissato più o meno tutti gli sfratti, una parte consistente, ecco, degli sfratti di questi mesi sono stati rinviati a un terzo martedì del mese, e in questo caso era adesso, insomma, per novembre, il 20 novembre. E per cui le realtà che si sono ritrovate a organizzarsi contro gli sfratti si sono organizzate per difendere le case, insomma, delle famiglie che partecipano alle assemblee, agli sportelli, insomma, a seconda poi delle varie situazioni. Io posso parlare meglio di Barriera di Milano perché partecipo all'assemblea, che è un'assemblea autonoma, di sfrattati, occupanti di case di Porta Palazzo e Barriera di Milano. E nel caso nostro abbiamo dovuto difendere soltanto tra virgolette, ovviamente, tre abitazioni, perché altri che pur conoscevamo, qualcuno è semplicemente in questi mesi dopo la proroga è andato via e non è più tornato, perché si tratta di stranieri che quindi fanno un posto giù, quindi alcuni sono rimasti in Marocco, altri non se la sentivano di difendersi, e per cui, insomma, quello che è successo è che avevamo soltanto, altri si sono sistemati tra case occupate e altro, quindi avevamo soltanto tre situazioni da difendere, tutte abbastanza vicine, cioè proprio in Barriera, che è il nostro quartiere, dove conosciamo tutti, insomma, siamo anche un po' più agili. Ed è andata molto bene dal punto di vista della difesa, perché abbiamo fatto tre picchetti che erano sostanzialmente dei picchetti fatti con le barricate, perché soprattutto poi in via Feletto e in via Sesia, che proprio nel cuore di Barriera di Milano, sin dalla mattina presto abbiamo chiuso le strade con i cassonetti, e quindi c'erano dei pezzi consistenti di città, di quartiere, chiusi, dove la polizia non poteva entrare fisicamente, e oltre a barricare ovviamente le porte, il portone e tutto il resto. Questa cosa noi qui la possiamo fare, e questo perché ho leggiucchiato qualche giornale in queste ore, insomma, su ieri, perché qua siamo radicati, perché questa roba qui di rischiare gli alzati è una roba che faccio io e fanno altri compagni della zona, ma fa soprattutto gente che abita qui, e per cui nel momento in cui si chiude una strada, il vicino di casa sa quasi sempre chi sei, perché lo fai. Infatti la situazione stranissima di ieri, almeno nel picchetto della rida, è stata di normalità, la gente usciva dai portoni, vedeva la strada barricata, diceva: ah, ma io passo con la macchina, tranquillo, ci facevano quattro chiacchiere a spiegare la situazione. Per cui si può dire che in certe aree di Barriera di Milano le barricate sono diventate una cosa normale, passavano, non erano usate proteste, non è successo niente. Poi ovviamente non tutti quelli che abitano qui, voi sapete che sono quartieri che cambiano, no? Anche velocemente, e qui chiaramente c'è quello in affitto, quello povero, il piccolo proprietario che ha sempre il problema di arrivare alla fine del mese, quindi è sempre un po' nervoso, e poi c'è anche qualcuno che ha qualche soldo in più, insomma. Detto questo, però, non c'è stato assolutamente nessun problema nelle barricate, e la polizia non ha avuto nessuna intenzione di attaccarci, mentre le altre volte, soprattutto poi il 18 settembre, che avevamo tante barricate in giro e c'erano tante case da difendere, e la polizia ha sgomberato, sfrattato una casa vicino dove eravamo noi, di una famiglia che non aveva voluto difendersi, e però aveva fatto il giro dei picchetti facendo la mossa almeno di attaccare, ed era stata respinta semplicemente con cassonetti rovesciati, un gruppo di compagni che correva, insomma, petardi e fumogeni. Questa volta non hanno fatto neanche la mossa di avvicinarsi, sono la Vigos che andava a contare la gente, non c'erano tante camionette, ne abbiamo contate 4 o 5 contro le 16 delle altre volte, probabilmente c'era anche un problema di partiti o di altri impegni della cedere, per cui è stata una giornata che è passata abbastanza tranquilla, ecco, da questo punto di vista. In San Paolo so che c'erano altri due picchetti che pure sono stati tranquilli, però poi per il racconto di questi dovete chiedere a loro.
No, ma infatti poi io sono passato a uno dei picchetti di San Paolo abbastanza casualmente, l'ho incrociato. Andrea, insomma, la cosa, l'eccezionalità, che ormai passa per normalità per chi la vive ormai tutti i mesi, o anzi addirittura tutti i giorni, come di diversi solidali fanno, perché ricordiamo che ci sono dei martedì campali, insomma, di picchetti antisfratto, ma l'emergenza casa è una roba piuttosto quotidiana, no Andrea? Su questo va detto. Però dicevo, l'eccezionalità è in due peculiarità. Una, la prima, quella che hai detto tu, e cioè della normalità con cui anch'io ieri, era un picchetto in mezzo al mercato, come fosse normale alle persone che uscivano da quel portone con un furgoncino, con la macchina, eccetera eccetera, vedere, insomma, 30, 40, 50 persone alle 4, 5, 6 del mattino con tanto di barricate, e in che modo ci si organizza per poter, come dire, in maniera quasi banale, vivere il quotidiano anche da parte di chi deve uscire dall'androne. Questo è molto bello. E dall'altra, e anche questo è un fatto eccezionale, che questi picchetti antisfratto hanno al loro interno dei solidali che sono stati precedentemente degli sfrattati, gente che ha o occupato case o che sta resistendo agli sfratti, e che quindi c'è una rete di condivisione che è eccezionale, no Andrea? È una cosa probabilmente mai vista in città, e quel famoso dialogo possibile che c'è insomma tra gli sfruttati italiani e per esempio quelli migranti, cosa che su altri campi è stato difficile verificare, perché le vite sono diverse, perché la quotidianità ti costringe a una sopravvivenza che non ti incontra. Questa la questione degli sfratti dell'emergenza abitativa ha un'alchimia straordinaria in questo senso.
Sì. No, ma infatti funziona molto bene. Diciamo che quello che è assente è purtroppo il proletariato italiano, nel senso che non è assente completamente, ma c'è in maniera marginale rispetto a quelle proporzioni che ci sono nei quartieri, nel senso che adesso la resistenza sta coinvolgendo non in maniera esclusiva, ma in larga parte stranieri. E questo ci crea dei problemi, no? Nel senso che chiaramente poi gli italiani che vengono qui, che vivono qua e ci vedono, sono, ma in maniera non pesante, nel senso che poi non abbiamo avuto nessun episodio brutto o incomprensioni palesi. Il problema grosso è che c'è, trova più spazio la propaganda destrorsa o proprio fascista, che dice questi qui si occupano degli immigrati contro gli italiani, gli immigrati tolgono spazio agli italiani, queste corbellerie qua. Però ci sarà un momento in cui anche gli sfruttati italiani e gli sfrattati italiani si sveglieranno un po' di più, troveranno la forza per resistere, troveranno una rete organizzativa che c'è già e funziona anche molto bene. Volevo aggiungere una cosa, perché ieri una roba in più rispetto alle solite giornate è stata che un gruppone di solidali e di sfrattati è andata a metà giornata alla sede dell'IVG a occuparla. I sottobanditi giudiziari sono quelli che gestiscono le case che vengono sequestrate. Contate che una parte consente gli sfratti di cui ci troviamo a far fronte, sono stati di gente che aveva provato anni fa a fare il mutuo e non è riuscito a pagarlo, una situazione molto più comune di quella che si pensi. E quindi queste case vengono sequestrate e gestite dall'IVG finché non vengono vendute, e l'IVG ha il compito sostanzialmente di votarle. Quindi noi ci troviamo spessissimo nell'ufficio giudiziario in compagnia di costoro. È stata occupata la sede dell'IVG da un bel numero di persone, e tanto che ha dovuto chiudere 2 ore prima rispetto al suo orario di apertura, e lì la polizia è intervenuta. Questo si può fare una riflessione, perché quando poi hanno cacciato la gente là dentro sono stati circondati i compagni, solidari, poi un bel po' di gente riuscirà a scappare in realtà, quindi poi la polizia ha identificato poche persone rispetto a quelle che c'erano, però è arrivata, sono arrivati i carabinieri, sono scesi in corsa dai furgoni, hanno circondato la gente, poi hanno fatto le identificazioni sul posto, non è successo niente di grave, però hanno avuto un atteggiamento completamente diverso rispetto a quello delle barricate in quartiere, perché chiaramente lì non c'erano barricate, quindi per loro era più facile, ma secondo me anche perché era una zona che non era questa qui, e non era direttamente visibile la questione della casa, quindi la polizia si fa delle remore intanto di zona, perché sa che qui si attacca succede un casino, perché non è che sono 4 anarchici o comunisti o antagonisti, ma è un pezzo di queste strade che sta lottando, e quindi se la polizia poi carica sa che non sa quello che succede, invece sa che se attacca, poi non è che attaccata, semplicemente mostrato i muscoli via Bonzanigo, insomma altri posti dove non c'è nessuno, dove non conosce nessuno, sa quello che succede, ti ferma, al limite si fa botte con te, però era vinta insomma abbastanza facilmente, e questo è indicativo. L'altra cosa che è successa, di cui non abbiamo parlato, è poi visto che c'è sempre il problema degli ufficiali giudiziari che quando non riescono a distribuire non sfrattano, non danno il rinvio, quindi ti costringono a prolungare il picchetto, che un gruppetto di tutti quelli che erano sotto sfratto ieri, che avevamo conosciuto, e più vari solidali, sono andati nella sede degli ufficiali giudiziari all'URP e hanno di fatto occupato la sede, hanno costretto il direttore, non so qual è il nome esatto, insomma degli ufficiali giudiziari, il capo ufficio degli ufficiali giudiziari, a telefonare agli ufficiali giudiziari, a capire quali erano le proroghe e a dare delle proroghe lì su 2 piedi, a firmare lui le proroghe, e questo ha consentito ai picchetti di sciogliersi presto e non in tarda serata come altre volte è successo. E questo pure interessante, perché vuol dire che questa assemblea qui molto lentamente e misurando molti passi riesce a fare dei passi dal portone di una singola casa al portone di tante case e anche ai luoghi dove si ritrovano i responsabili degli sfratti.
Assolutamente. Assolutamente, Andrea, la cosa importante, come dicevi prima, il fatto che loro per provare a fare uno sfratto debbano forzare in un momento in cui veramente gli salta la strada sotto i piedi, un po' in tutte le situazioni, tra gli studenti, la Val di Susa e altre situazioni, avere un picchetto così organizzato e così determinato a resistere non fa che aggiungersi alla loro gestione cosiddetta dell'ordine, quindi che sappiano da subito che per poter affrontare uno sfratto come si deve, da oggi devono forzare e come. Ecco, questo è assolutamente un segno, una vittoria, anche se parziale, ma una vittoria importante per adesso, quella di sapere che le persone sono determinate. Ecco.
Tenete conto che questa cosa poi non ha mai fine, la polizia lo sa. Tanto che in questo momento io vi parlo da un picchetto antisfratto, non vi dico dove, per non dirlo alla polizia, che probabilmente lo sa già, però per non stimolarla più di tanto, siamo di nuovo 25 persone, e tutta gente che ieri mattina era alle 4, quindi gente che non ha dormito ieri, ma oggi dalle 8 siamo di fronte a un portone di una persona che ieri c'era, ha dato una mano agli altri, e siamo di nuovo un gruppettino di compagni, guardate che oggi i compagni sono tutti lì al tribunale, e gli altri sono gli sfrattati solidali, la gente delle case occupate, eccetera. Quindi è una roba che trae e forza anche dalle proprie vittorie, insomma, che è una bella energia.
Andrea, velocemente, perché siamo in chiusura, al di là dei picchetti antisfratto, velocemente una battuta sul passaggio in più, cioè le nuove occupazioni.
Sì,
ce n'è, a Torino ce n'è.
È pieno, io adesso faccio fatica a dire anche il numero, perché tra quelle di San Paolo e quelle di qua, le occupazioni dopo come dire, l'attacco che c'è stato alla Verdi, il fatto che abbia creato poi di fatto tre posti che nascono da persone che arrivano da lì, non so che cosa pensa, perché adesso si rende conto che lo slogan più sgomberi uguale più occupazioni, insomma è vero, e quindi almeno per ora. E finora non le stanno attaccando, per fortuna ovviamente, e diventano sempre più forti, per cui adesso qui in barriera, ma in tutta questa zona della città, fai le varie occupazioni e dei vari giri, insomma, non è che fai più di 300 metri di strada senza incontrarne una, e quindi diventa una cosa socialmente significativa, vuol dire che poi nelle scuole c'erano bambini che vivono in case occupate, le mamme a scuola parlano anche di quello, e tenete conto che ormai la situazione è che quando succede qualcosa di particolare in zona ci siamo anche noi, tutto il resto, le discussioni tra la gente che le senti anche, appunto, io ci tengo a questo aspetto, nei cortili delle scuole, cioè nei luoghi concreti dove la gente vive, e il fatto che le lotte sociali si organizzino, no, si sviluppino anche da questi snodi, che sono gli snodi quotidiani, che poi sono gli snodi anche dello sfruttamento e tutto il resto, e questa è la forza, no? Perché la polizia ci può togliere i posti nostri, però poi non può, una volta che le lotte si radicano nel tessuto sociale, non è che può sgomberare un cortile di una scuola piuttosto che altro, non so se capite questo ragionamento qui, ed è questa la forza possibile di questo tipo di movimento qua, il fatto che è tutt'uno con la vita normale delle persone, e tende a cambiarla poi ogni giorno, perché comunque vivere, passare le mattinate dietro le barricate è una cosa che ti cambia la vita, ti cambia il modo di vedere la città, e il fatto che quando è un problema puoi parlarne con altri, insomma, cambia le prospettive, molto lentamente, con tante rotture, con tante continue rotture, quindi non è un processo lineare, non è un processo irreversibile, quindi non è che ci dobbiamo fare speranze di cose immediate, no? Che poi ci potrebbero deludere, però se uno ha la costanza di spingere e di starci dentro a queste dinamiche qui, si rende conto di cambiamenti anche molto veloci.
Assolutamente sì.
Questa cosa che tu domandavi sulle case occupate, buona parte delle case occupate in zona qui, anzi tutte, sono nate nel giro di un anno, e sono tante. A San Paolo hanno cominciato a nascere qualche mese prima, e sono tante.
Naturalmente, infatti, come dire, salutiamo con entusiasmo una città sempre più vivibile in questo senso, vivibile nel quotidiano. Andrea, noi ti salutiamo, insomma, il nostro tempo è scaduto, grazie della chiacchierata, e ci sentiamo presto. Buon picchetto e buona lotta. Ciao Andrea.
La controparte.